Icellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi per questa nuova puntata dei Cellanti. Il 2 aprile scorso è stato il 20° anniversario del ritorno alla casa del padre di Giovanni Paolo II. Papa Wojtyła aveva molto a cuore i detenuti, tanto è vero che sul tema delle carceri, con messaggi, discorsi e omelie, è intervenuto ben 33 volte. In 27 anni di pontificato ha visitato di persona 17 istituti di pena, non solo in Italia, ma anche nella sua Polonia, in Brasile, Cile, Messico, Venezuela e nelle Isole Salomone. Il carcere per lui era qualcosa di più di quattro mura e di una condizione fisica di limitazione della libertà personale, come possiamo ascoltare in questo passaggio tratto dall'omelia della messa celebrata nell'Istituto di Pena Romano di Regina Coeli il 9 luglio 2000 in occasione del Giubileo delle Carceri, inserito nel programma del Grande Giubileo dell'inizio del millennio. Ascoltiamo.
Il carcere da cui il Signore viene a liberarci è in primo luogo quello in cui si trova incatenato lo spirito umano. Prigione dello spirito è il peccato. Come non ricordare in proposito quella profonda parola di Gesù: in verità vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. E questa è la schiavitù da cui egli è venuto in primo luogo a liberarci. Ha detto infatti: se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi.
Il Giubileo delle Carceri del 2000 era stato annunciato pochi giorni prima da un messaggio in cui con coraggio il Papa lanciava un appello ai governanti affinché varassero iniziative che potessero costituire un autentico rinnovamento della mentalità e delle istituzioni in merito al carcere, chiedendo maggiore ricorso alle pene alternative, un incremento della formazione al lavoro, del sostegno psicologico e delle attività trattamentali in generale. In quell'occasione Giovanni Paolo II invocò anche un segno di clemenza da concretizzarsi in una riduzione, seppur modesta, del la pena. Ma torniamo all'omelia del 9 luglio 2000, che contiene un passaggio forte di investitura dei cappellani alla loro missione spirituale di vicinanza ai detenuti, così come pure un pensiero ai volontari e agli operatori di tutte le carceri del mondo. Ascoltiamo.
Saluto soprattutto ciascuno di voi detenuti con affetto fraterno. Vorrei potervi mettere in ascolto della vicenda personale di ciascuno. Ciò che non posso fare io, lo possono i vostri cappellani che sono accanto a voi a nome di Cristo. A loro va il mio saluto cordiale e il mio incoraggiamento. Il mio pensiero si estende pure a tutti coloro che svolgono questo compito così impegnativo in tutte le carceri d'Italia e del mondo. Sento inoltre di dovervi esprimere il mio apprezzamento ai volontari che collaborano con i cappellani nell'esservi vicini con opportune iniziative. Anche con il loro aiuto il carcere può acquistare un tratto di umanità ed arricchirsi di una dimensione spirituale che è importantissima per la vostra vita.
Dal giubileo di ieri a quello di oggi, che è dedicato alla speranza, Papa Wojtyła si chiede: si può portare speranza in un luogo che sembra il più lontano possibile da questa? E che cos'è la speranza per noi cristiani? La risposta in questo stralcio, tratto dal discorso ai detenuti del carcere di Viterbo, incontrati all'inizio della sua visita pastorale in quella città, il 27 maggio 1984.
Innanzitutto una parola di speranza. Certo, sembra a prima vista una parola fuori posto. Questo ambiente, l'esperienza sofferta che vivete, sembrano parlarvi tutt'altro linguaggio. Eppure io sento l'audacia di dirvi che dovete, che potete sperare. Parlo della speranza cristiana, quella che nasce dalla certezza che Dio ama noi creature che è Padre di misericordia, che ha inviato suo figlio Gesù perché noi tutti fossimo salvati. Voi sapete che Gesù è stato vicino soprattutto ai sofferenti e ai tribolati. Ricordate che non ha esitato a identificarsi con un prigioniero. Ero in prigione e siete venuti a trovarmi. Ed io sono qui per esortarvi a sperare, a credere che il Signore ha un messaggio per ognuno, a guardare alla vita con occhi nuovi, a pensare anche che qualcuno vi vuol bene e vi attende.
Spingere l'altro a sperare lo si fa soprattutto per amore, ed è l'amore che ha sempre condotto Papa Wojtyła a far visita agli ultimi che vivono negli istituti di pena. La sua prima volta fu in occasione della solennità dell'Epifania il 6 gennaio 1980 nel carcere minorile di Casal del Marmo a Roma, ed è proprio ai ristretti più giovani che portò il suo messaggio di amore più grande.
Desidero che ciascuno di voi si senta destinatario di questo mio saluto, che vuol costituire un momento di incontro personale, un istante di colloquio e di intimità. Conosco i vostri problemi, comprendo le vostre difficoltà, so in particolare quanto sia difficile per voi uscire dalle vostre intime e spesso inconfessate angosce e guardare all'avvenire con fiducia. Tuttavia, vorrei che prendeste coscienza della forza imprevedibile e nascosta insita nella vostra giovinezza, che è tale da poter sfociare in un domani operoso. Talvolta siamo lampade senza luce, con possibilità non realizzate, non ardenti. Ebbene, io sono venuto per accendere nei vostri cuori una fiamma. Se le delusioni sofferte, le attese mancate, l'avessero spenta. Voglio dire a ciascuno che voi avete delle capacità di bene, di onestà, di laboriosità, capacità reali, profonde, spesso insospettate, rese talvolta anche maggiori e più vigorose dalla vostra stessa faticosa esperienza. Sappiate che io sono venuto tra voi perché vi voglio bene ed ho fiducia in voi, per manifestarvi di persona questo mio affetto, questa mia fiducia, e per dirvi che non tralascio di innalzare la mia preghiera a Dio affinché vi sorregga sempre con quell'amore che ci ha manifestato inviandoci il suo Figlio unigenito, Gesù Cristo, nostro fratello, che ha conosciuto anche lui la sofferenza e il bisogno, ma ci ha indicato la strada e ci offre il suo aiuto per superarli.
E chiudiamo questa lunga, commovente pagina su San Giovanni Paolo II, il carcere, preparata proprio in occasione del ventennale dalla morte. E torniamo alla contemporaneità. Oggi è anche il giubileo degli ammalati e del mondo della sanità. Molti sono i malati che si trovano in carcere e che, lo ricordiamo, hanno lo stesso diritto alla salute delle persone libere. Facciamo il punto su questo tema con il professor Sergio Babudieri, direttore scientifico del SINSPE, la Società Italiana di Medicina Penitenziaria, che ha da poco celebrato i 25 anni dalla fondazione con un convegno sulle patologie più diffuse in carcere, che parte proprio dall'amara considerazione che non esistono dati scientifici condivisi su questo tema. Ascoltiamo.
Non ci sono dati scientifici raccolti centralmente. I dati che ci sono sempre comunque prodotti privatamente, non per un interesse dei ministeri preposti. Come infettivologo mi sono occupato primariamente di malattie infettive, ma nel nostro gruppo ovviamente ci sono psichiatri e altri colleghi, cardiologi, odontoiatrici, e quindi i dati vengono a 360 gradi su tutte le patologie che possono essere presenti. Calcoli che la popolazione detenuta in Italia oggi è una popolazione giovane, al di sotto dei 50. 50 e dei 40 anni.
Dal 2008 la competenza della sanità in carcere è stata trasferita dal Ministero della Giustizia al Ministero della Sanità, quindi in pratica alle ASL. Questo che cosa ha comportato in termini di assistenza ai detenuti?
In alcuni casi dei benefici, perché ovviamente avere il rapporto diretto con l'ospedale locale o comunque con la ASL locale ha favorito alcune performance, dall'altro un affrazionamento legato al fatto che in Italia ogni regione ha il suo sistema sanitario, non c'è omogeneità.
In questi 25 anni sicuramente il peggioramento delle condizioni di vita dei ristretti, penso al sovraffollamento su tutte ma anche alla carenza di personale, alle strutture fatiscenti, hanno inciso sulla salute degli stessi?
Sono realtà inconfutabili, però il problema degli istituti penitenziari in Italia, come in tutto il mondo, è che sono dei veri e propri concentratori di patologia, no? Gli utenti comunque hanno dei comportamenti nella propria vita che generalmente sono anche a rischio non solo per l'arresto ma anche ad esempio per le malattie infettive o anche e soprattutto per le malattie psichiatriche, no? E i numeri che noi abbiamo all'interno degli istituti penitenziari sono decisamente superiori alla popolazione generale. Faccio un esempio per tutti: i detenuti stranieri, soprattutto quelli provenienti dall'est e provenienti dal sud, hanno una prevalenza di reazione di Mantù, che è quella che si fa al braccio con la tubercolina, decine di volte superiore rispetto alla popolazione generale, e quindi c'è un rischio oggettivo di tubercolosi in una comunità chiusa.
Un altro nodo è quello delle malattie infettive, che rappresentano una parte consistente delle patologie più diffuse. Si assiste inoltre a un ritorno di alcune che erano state debellate ma che si riaffacciano a causa di un incremento di detenuti stranieri provenienti dai paesi in cui quelle malattie circolano ancora.
Purtroppo il rischio che un paziente tubercolare infettante entri in carcere non è remoto, e se entra in una comunità chiusa capisce bene che se non viene immediatamente identificato il rischio di una trasmissione multipla non solo agli altri detenuti ma anche agli agenti di polizia penitenziaria, agli infermieri, ai medici.
Non è un segreto poi che l'accesso a prestazioni basilari per la prevenzione più elementare, come visite odontoiatriche o ginecologiche e senologiche per le donne, è molto difficile in carcere.
Ci sono situazioni in Italia, penso ad esempio dell'Emilia Romagna, dove il collegamento funziona. Nella stragrande maggioranza dei casi è vero quello che dice lei. Io faccio le mie consulenze al carcere di Sassari Bancali, spesso e volentieri vedo i colleghi che magari richiedono una TAC, una colonoscopia per un paziente magari anziano, e l'appuntamento gli viene dato a Cagliari, quindi si immagini lei una traduzione di un detenuto magari anche di una certa importanza dal punto di vista giudiziario.
La Società Italiana di Medicina Penitenziaria ha presentato al Ministero della Salute un progetto nazionale che prevede un approccio multidisciplinare per la presa in carico delle persone detenute. In che cosa consiste e a che punto è?
È vero che la sanità è regionale, però è anche vero che i penitenziari fanno parte della sicurezza della nazione, quindi non si può scotomizzare questo secondo aspetto, no? Quindi la nostra proposta è quella di rendere fattivo e reale un accordo tra i due ministeri, a modo che i comportamenti, i percorsi, tutta quella che fa parte dell'organizzazione sanitaria possano essere più possibile omogenee su tutto il territorio nazionale e non affidate alla buona volontà di singoli come accade adesso.
E cambiamo argomento. È stata inaugurata il 21 marzo scorso e resterà visibile fino al 25 maggio presso Palazzo Abatellis a Palermo la mostra Minuto Mantenimento dell'artista Marzia Migliora. L'esposizione è il frutto di un ciclo di workshop tenuto nel 2024 in occasione del progetto Spazio Acrobazie, laboratorio di produzione e riqualificazione attraverso la produzione artistica, sostenuto da Fondazione Sicilia e Fondazione Con il Sud. Ascoltiamo la testimonianza dell'artista.
È un progetto che ha avuto un lungo percorso di circa 2 anni ed è iniziato con un ciclo di workshop. Cosa fanno? Tentano di mettere insieme un gruppo di persone un po' speciali e un artista e vedere cosa accade. Erano 18 persone a carico dell'UEPE, l'ufficio interdistrettuale per l'esecuzione penale esterna. Ho cercato di creare un metodo perché da quegli incontri ne venisse fuori una mostra d'arte contemporanea. Il mio sforzo qual è stato? Quello di tradurre il risultato di quello stare insieme in qualcosa di visibile. C'è una tuta da lavoro equipaggiata per il mestiere di vivere, anzi le tute sono 5, sono state realizzate e cucite Sartoria del Teatro Massimo di Palermo.
In mostra 30 disegni contenuti nel quaderno 58 minuto mantenimento, in cui lei ha raccolto e tradotto in opere artistiche inedite le parole e le immagini emerse durante gli incontri che ha avuto con alcune persone in esecuzione penale esterna. Ci racconta?
Il tema centrale dei nostri dialoghi riguardava il tema del lavoro, elemento comune a tutti noi, dalle abilità di ciascuno, ciò che ciascuno sa fare. Tutte queste meravigliose narrazioni sono diventate il corpo del progetto, appunto il quaderno 58 che contiene 30 disegni e trasformano queste frasi in qualcosa di oggettivo.
Il tema di quest'opera è la funzione sociale che riveste il lavoro, soprattutto per chi proviene da un contesto di svantaggio come appunto quello del carcere. Che funzione ha secondo lei il lavoro e quanto è importante nella vita di queste persone anche come strumento capace di donare speranza, visto che ci troviamo nell'anno santo dedicato proprio alla speranza?
Il lavoro ha una funzione fondamentale all'interno della nostra società. Per me era importante tirare fuori semplicemente un elenco di capacità. Ognuno dei partecipanti ha elencato tutti i lavori che ha fatto. Questo vuol dire che queste persone in qualche modo hanno provato a probabilmente stare nella legalità, ma con difficoltà. Quindi qual è la problematica di reinserirsi nella società? È molto difficile.
Tra gli altri temi che emergono da questo lavoro c'è la cura, il valore dell'accoglienza e dell'inclusione. Come sono vissuti da chi, seppur all'esterno di un carcere, comunque vive in una condizione di privazione della libertà personale?
Questi temi molto spesso sono usciti da questi racconti. Questo taglio trasversale di mettere tutti sullo stesso piano è molto importante. La cura, l'accoglienza, sono temi che sono venuti fuori proprio da loro come necessità per vivere in una maniera sana, per cercare una felicità, cercare di star bene, cercare di condividere con gli altri quello che ci accade.
I detenuti in esecuzione penale esterna che hanno partecipato al progetto hanno collaborato a stendere il manifesto "Non voglio sopravvivere, voglio vivere". Di cosa si tratta e a chi può essere utile?
Questo manifesto è composto da citazioni che proprio vengono dal gruppo. Non c'era nessuna pretesa di insegnare qualcosa. Il gruppo stesso ha insegnato molto a noi. Sono suggerimenti questi 10 punti e abbiamo pensato di tradurre in un manifesto reale che è allegato all'interno del libro che è uscito il giorno dell'inaugurazione e che raccoglie le trascrizioni di questi dialoghi.
Non ti auguro niente, anzi ti auguro tutto. Scusa.
Ed ora qualche notizia in breve. Il 1 aprile scorso Le Donne dal Muro Alto, la compagnia teatrale che riunisce detenute ed ex detenute del carcere femminile di Re Bibbia a Roma, ha portato in scena lo spettacolo Olamp nell'aula magna della Corte di Cassazione, ospite del Comitato Pari Opportunità, in occasione di una giornata dedicata all'articolo 27 della Costituzione che riguarda il valore rieducativo della pena detentiva. Il 25 marzo è iniziato un ciclo di incontri online ogni martedì sera promosso dalla Pastorale Universitaria dell'Arcidiocesi di Vercelli, in collaborazione con l'Università del Piemonte Orientale. Il tema scelto per quest'anno è ricucire passi di riconciliazione e sarà affrontato con testimonianze di impegno nel mondo carcerario. Il Teatro dei Venti, realtà attiva nel carcere di Modena, ha festeggiato ieri 20 anni di attività con una giornata dedicata al tema Perdersi e Orientarsi, in cui ha presentato anche il libro Utopie nel mezzo, 20 anni del Teatro dei Venti, pensando al futuro, edizioni Titi Villus. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete ascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Let go. destino, te lo crei soltanto tu. V'è tempo col respiro e se corri ne avrai di più. Ma se morirò da giovane, spero che sia da ridere. Mi han detto se ti senti così vivo, non guardare indietro mai e vai. Non guardare indietro mai e vai. Non guardare indietro e vai, vai. Mi han detto punta al sole, ma non come Icaro. Che il mondo è troppo grande per pensare in piccolo. Ma se morirò da giovane, qualcosa avrò da scrivere. Mi han detto aspetta che arrivi il mattino, dopo prendi tutto e vai. Io voglio solo vivere, sia piangere che ridere. Il cielo sarà il limite. Se stai via dalla strada e via dai guai, tu non guardare indietro mai e vai. Ricordo che cantavo lì disteso nel letto, sognandomi cantare ma dentro un palazzetto. Provo a seguire il vento, ma se va fuori rotta punterò il cielo aperto e vedo dove mi porta. Perché anche se non sai dove vai, l'importante è solo che vai, che vai, che vai. Io voglio solo vivere, sia piangere che ridere. Il cielo sarà il limite. Se stai via dalla strada e via dai guai, tu non guardare indietro mai e vai. Via dai guai, tu non guardare indietro mai e vai.
Se fossi lì in mezzo avrei 90 anni, avrei dei nipoti con cui litigare. Ma ho fatto una scelta, in libera scelta. Non credo ci fosse altra scelta da fare. Scelta migliore. Ho avuto una vita, nessuno lo nega, me ne hanno portato via il pezzo più grosso. Se parti per sempre a neanche vent'anni, non sei mai l'eroe, sei per sempre il ragazzo. Campi in aprile promettono bene, se questa è la terra, è proprio la terra che non lascerò. Ho avuto per nome Luciano Tondelli, col vostro permesso io non me ne andrò. Se muori in aprile, se muori col sole, finisce che muori aspettando l'estate. A me è capitato, a guerra finita, mancavano solo 10 giornate. vacanti in aprile, promettono bene. Sono nato in un posto, cresciuto in un posto che non lascerò. C'è un 15 aprile accanto al mio nome, col vostro permesso io non me ne andrò. Voi non mi chiedete se rifarei tutto, ho smesso di farmi la stessa domanda. Qualcuno mi disse, ricorda ragazzo, la storia non cambia se tu non la cambi. I campi in aprile promettono bene, se questa è la terra, è proprio la terra che non lascerò. Luciano Tondelli è ancora il mio nome, sappiate comunque che non me ne andrò. Se fossi lì in mezzo avrei 90 anni, avrei dei nipoti con cui litigare, a cui raccontare.
They say every man must need protection. They say every man must fall. Yet I swear I see my reflection someplace so high above the wall. I see my light come shining from the west down to the east, any day now, I shall be released. Down here next to me in this lonely crowd is a man who swears he's not to blame. All day long I hear him cry so loud, calling out that he's been framed. Yeah, I see my light come shining from the west out to